Bentornati su Storie dalla Storia. Ci sono delle tecnologie, dei mezzi, ma anche delle persone a cui spesso non si darebbe nessuna possibilità di successo. È il caso del De Havilland Mosquito e del suo progettista, Geoffrey De Havilland, che decise di puntare su questo aereo fatto quasi interamente in legno. Tuttavia, come vedremo, i fatti daranno ragione a questo progettista che riuscirà a mettere in campo, forse meglio dire in cielo, un aereo veloce, affidabile e letale, considerato uno degli aerei più belli della Seconda Guerra Mondiale, a cui unica critica mossa fu quella di non essercene mai abbastanza. Ma, come sempre, andiamo per gradi. Nella seconda metà degli anni 30 molti paesi stavano rinnovando il proprio parco mezzi. L'Inghilterra non era da meno, indicendo tra le altre una gara di appalto per un nuovo bombardiere medio bimotore. Tra le molte aziende partecipanti vi era anche quella di Geoffrey De Havilland, che tuttavia presentò un progetto non considerato all'altezza, derivante dal quadrimotore civile DH-91 Albatros, progettato sempre dalla sua azienda. Tale aereo, che presentava già una struttura in legno non vista di buon occhio dalla commissione, non riuscì a rispettare i requisiti richiesti e la gara di appalto venne vinta da Lavro Manchester. Ciononostante, De Havilland decise di non demordere e con Ronald Bishop, a capo dell'ufficio progettazione, continuò lo sviluppo di un aereo. Va tuttavia sottolineato come non furono gli unici a non demordere. Dopo la gara, i molti progetti presentati daranno anche vita ad ulteriori aerei molto importanti, come ad esempio l'Halifax. L'aereo pensato da De Havilland doveva essere un aereo veloce, senza armamento difensivo e che avrebbe sfruttato la propria velocità come unica arma. Ma tuttavia alla fine vedremo che le cose andranno in maniera molto diversa. Ci vollero circa 3 anni per presentare al Ministero dell'Aria nel 1939, pochi giorni dopo l'entrata in guerra dell'Inghilterra, il nuovo aereo denominato DH-98. La leva per farsi accettare l'appalto fu enfatizzare lo scarso uso di materiale utile allo sforzo bellico, ricordandoci sempre che l'aereo era in legno e il fatto che sarebbe stato un ottimo ricognitore, approfittando della carenza di tali velivoli in seno alla RAF, Royal Air Force, sentite che inglese. Oltretutto, molta della manodopera abile nel settore metallurgico era già sufficientemente impegnata, ma quella della carpenteria invece era molto più libera e questo giocava senza dubbio a favore di un aereo in legno. Sebbene l'azienda riceverà il via libera per la costruzione solamente nel marzo 1940, in un capannone isolato e nascosto, volutamente simile a una fattoria, venivano già effettuati i lavori per la costruzione del nuovo aereo, lavorando senza sosta 6 giorni su 7, a volte dalle 7 di mattina alle 19 di sera. È interessante come fu l'amicizia maturata ai tempi della Prima Guerra Mondiale tra De Havilland e Wilfrid Freeman, uno dei membri responsabili della ricerca e dello sviluppo aeronautico inglese, a far sopravvivere il progetto del futuro Mosquito. Dopo la sconfitta di Dunkirk, infatti, gli inglesi avevano deciso, ragion veduta, di concentrarsi solamente su aerei già in produzione, come l'Hurricane o lo Spitfire. La fede che riporrà nel progetto Freeman lo farà soprannominare da alcuni come la follia di Freeman, ma in futuro saranno in molti a doversi rimangiare queste parole. Nel novembre 1940, con ai comandi il figlio di De Havilland, il primo prototipo, si trovò sulla pista di collaudo di Hatfield e una volta in volo dimostrò tutte le proprie capacità e potenzialità. La sua velocità verrà confermata anche dal superamento di quella di punta del gioiello della corona, ovvero lo Spitfire, superandolo di oltre 30 km. Quell'aereo di legno, che prenderà il nome di Mosquito, spinto da 2 motori Merlin, verrà ripensato come aereo da combattimento, capace di raid che passeranno alla storia e che verrà prodotto in circa 7.800 esemplari, tra varie versioni e con vari ruoli. A tal proposito proviamo a citarne alcuni direttamente dal volume 11 degli aerei della Seconda Guerra Mondiale, che ho usato come fonte e che vi lascio in descrizione. Partendo dal ruolo di ricognizione, come previsto dal progetto originario, i Mosquito nella versione da ricognizione furono prodotti privi di qualsiasi armamento. L'unica risorsa su cui gli equipaggi sapevano di poter contare era la velocità del velivolo. Ad esempio, quelli del 54esimo squadrone nel marzo del 1943 furono i primi velivoli della RAF a fotografare Berlino, mentre il 2 giugno del 1943 fu grazie alle fotografie scattate da un altro Mosquito che vennero individuate le nuove V2 nel sito di Peenemünde, oggetto successivo del bombardamento divenuto noto come Operazione Hydra. L'impiego di questi velivoli confermò ben presto le premesse che avevano condotto alla realizzazione del Mosquito. Il 18 settembre 1941 uno di questi aerei, in missione di ricognizione nel sud della Francia, fu costretto a rientrare alla base per il malfunzionamento del generatore elettrico, che impedì l'uso delle sue fotocamere. Intercettato durante il volo di ritorno da tre Messerschmitt Bf 109, riuscì agevolmente a lasciarseli in coda. Un altro ruolo per questo aereo fu quello dell'attacco al suolo. I velivoli di questa versione mantenevano la dotazione di armi fisse inizialmente prevista per la versione da caccia, quindi 4 mitragliatrici e 4 cannoni, e nel vano bombe, disposto subito dietro ai cannoni, era previsto l'alloggiamento di 2 bombe da 112 kg. Con un'accurata opera di ridimensionamento delle alette direzionali delle bombe, si consentì tuttavia di alloggiarne 2 da 225 kg. E nel corso del conflitto furono studiate modifiche alle ali, grazie al cui robustimento era possibile, mediante rastrelliere disposte nella parte inferiore, trasportare un'ulteriore bomba da 225 kg per ogni semiala. In alternativa potevano essere applicati serbatoi supplementari di carburante. A partire dagli ultimi mesi del 1944 divennero disponibili razzi subalari. I Moschito potevano montarne 4 per semiala e le loro testate potevano avere carica cava, esplosivo ad alto potenziale o cariche incendiarie. Essi si dimostrarono particolarmente efficaci, oltre che nelle missioni di attacco al suolo, anche per l'attacco alle navi. Un'altra versione interessante fu quella realizzata espressamente per l'impiego antinave sotto le insegne del Coastal Command. Essa sostituiva, al posto dei 4 cannoni calibro 20 mm, un singolo cannone calibro 57, destinato, almeno nelle intenzioni, all'attacco dei sommergibili intercettati in superficie. In genere 2 delle mitragliatrici in dotazione venivano smontate, mentre le altre 2 venivano impiegate dal pilota per guidare il puntamento del cannone, dotato di soli 25 proiettili. Questa versione del Moschito venne soprannominata Zeze. Va tuttavia sottolineato che alla fine del conflitto furono solamente 8 gli affondamenti di U-Boot attribuiti ai Moschito, in collaborazione con Naviglio o altri aerei alleati. Infine vale la pena citare il ruolo da caccia e caccia notturno. La dotazione standard iniziale prevedeva l'installazione di 4 mitragliatrici Browning 303 calibro 7 e 7 mm e di 4 cannoni Hispano versione 2 calibro 20 mm. Con l'avanzare della guerra, nelle versioni successive non fu più possibile installare le mitragliatrici poiché nel cono di prua era installata l'antenna parabolica del radar. I primi impieghi operativi del Moschito furono in effetti quelli per cui era stato pensato, ovvero la ricognizione, ma le sue capacità offensive non mancarono presto di farsi notare. Il primo bombardamento avvenne il 21 maggio del 1942, con obiettivo la città di Colonia. Tuttavia, il Moschito darà il meglio di sé in ruoli molto specifici, ad esempio lanciando razzi di segnalazione sugli obiettivi anticipando l'arrivo dei bombardieri pesanti che avrebbero solo dovuto, solo tra virgolette, sganciare le bombe sui luoghi illuminati. Con l'uso di radar da parte del nemico, i Moschito avevano anche il compito di rendere inefficaci i sistemi nemici lanciando delle striscioline di carta coperte da alluminio che avrebbero di fatto accecato il nemico, coprendo così l'arrivo di grosse formazioni di bombardieri alleati. Ma questo aereo diede il meglio di sé in missioni molto particolari e di massima precisione, come ad esempio l'attacco alla prigione di Amiens, colpendo con delle bombe le mura della prigione e liberando oltre 200 prigionieri della resistenza, non senza però registrare vittime collaterali. Potendo operare di notte, al Moschito verranno affidate molte missioni di disturbo, e a noi italiani ci riguarda, in quanto in Italia nel nord, ancora oggi, i nostri nonni ricordano il nome di Pippo, il soprannome che veniva dato agli aerei notturni per far rimanere a casa i bambini di notte, cercando appunto di evitare eventuali tragedie. Potendo operare anche di notte, infatti, questo aereo colpiva i propri obiettivi sia di giorno che di notte e, grazie alla dotazione radar sempre aggiornata, poteva intercettare i velivoli nemici, appunto sia di giorno che di notte, comprese anche circa 600 bombe volanti V1. Dopo la guerra, Mossi, uno tra i vari soprannomi che vennero dati a questo aereo utilizzato da molti paesi, inclusi Stati Uniti, Canada e Australia, verrà spesso acquistato da compagnie private e per vari scopi, incluso il trasporto di carichi importanti. Bene, anche per oggi è tutto. Io vi ricordo di lasciare un commento e un mi piace per supportare il canale. Come sempre trovate in descrizione le fonti e il materiale utile per andare ad approfondire. Noi ci vediamo presto con nuove storie dalla storia. Ciao ciao!